Casaleggio, intervenendo oggi a Firenze, ha detto quello che prevarrà in futuro sarà la cittadinanza digitale. È proprio così? Quali sono le potenzialità e quali sono i rischi?
Allora, le potenzialità sono enormi, se vengono utilizzate, diciamo, in un modo corretto e controllato secondo quelli che sono i criteri della, diciamo, dell'attività e della partecipazione democratica. Però direi che sono semplicemente dei tool, cioè degli strumenti che possono attivare partecipazione. La democrazia poi è qualcosa d'altro, cioè la democrazia esiste fuori dalla digitalizzazione. Quello che può sicuramente migliorare sono i servizi della pubblica amministrazione che già stavano migliorando e stanno migliorando attraverso il processo dell'open government e sicuramente la partecipazione, quello sì, la partecipazione che è necessaria in questo specifico momento storico perché potrebbe in qualche modo rivivificare la crisi dell'attuale democrazia rappresentativa.
Ecco, proprio in questo senso lei ha detto giustamente la democrazia è, questi sono strumenti, la democrazia è fuori, no? Poi dipende da come utilizziamo questi strumenti. E come si possono utilizzare in maniera fattiva per rafforzare la democrazia o reinventarla, alla luce di quanto lei stessa diceva a proposito della crisi della democrazia partecipativa?
Allora, ciò che diciamo, si è rotto è il patto di fiducia tra i cittadini, tra i popoli e le istituzioni. Per ricucire questo patto di fiducia c'è bisogno che i cittadini, soprattutto in tempi di crisi economica ovviamente, dove chiaramente il senso di distanza nei confronti delle istituzioni si amplierà. Questo è ovvio, l'abbiamo già visto con le elezioni, l'abbiamo già visto, diciamo, col malumore collettivo. Quello che è necessario fare è che realmente i governi, in questo caso il nostro governo, attivino dei processi partecipativi, dove partecipare non vuol dire chiedere sì o no, e quello sarebbe in termini di democrazia diretta. Noi abbiamo anche un ministero su cui si può essere scettici, per esempio prima Nadia Ordinati diceva sì, ma perché c'è bisogno di istituzionalizzare la democrazia diretta? Se è diretta, è diretta, vuol dire che viene dal basso. E possiamo essere d'accordo, diciamo, perché secondo la teoria democratica è esattamente questo. Per rinforzare la democrazia bisogna che le persone partecipino attivamente ai processi di decisione, quindi non semplicemente essere chiamati e interpellati su qualcosa di già preconfezionato, perché noi sappiamo benissimo che lì dove diciamo, i processi democratici sono troppo codificati, quindi portano verso la democrazia diretta istituzionalizzata, la partecipazione diminuisce. Le persone hanno bisogno di prendersi in carico e di codecidere, per esempio, le norme, regole, i meccanismi di governance, devono essere chiamate sulle policy, devono essere chiamate su quali sono i temi da discutere nell'agenda dei governi. Si è cominciato a farlo dal punto di vista locale, voi in Toscana per esempio avete una regolamentazione sulla partecipazione che è, diciamo, di lunga data e che ha dato dei risultati importanti dal punto di vista della governance. Quello che bisogna fare è, diciamo, renderlo, istituzionalizzarlo, ma non castrando troppo le istanze partecipative, cioè queste non si possono ridurre semplicemente a dei referenda costanti, ma devono diventare un meccanismo di cittadinanza, cioè nella cittadinanza ci deve essere iscritta la partecipazione democratica dei cittadini, che si spenderanno un po' più del loro tempo, ma potranno decidere che cosa ne sarà del loro futuro. Questo non, ancora non ce l'hanno chiesto.
Ecco, qui però si aprono due problemi. Il primo è che riguarda la base di questa nuova democrazia, perché evidentemente dentro ci sono le problematiche digital divide in un paese, ad esempio come l'Italia, dove l'alfabetizzazione informatica è ancora, possiamo dire, ai primi momenti, no? Ai primi passi, però sicuramente non è compiuta, no? La stessa piattaforma Rousseau si scontra spesso anch'essa di fronte a questa cosa qui. Questo è un tema importante, no? Perché poi la democrazia classica prevedeva un'alfabetizzazione di tipo analogico, tra virgolette, tradizionale attraverso le scuole pubbliche. Oggi probabilmente va creato anche un altro sistema che approcci questo nuovo modello politico.
Allora, quello che lei ha appena sottolineato è un problema enorme ed è un problema di digitalizzazione e di alfabetizzazione soprattutto, non solo a nuove tecnologie ma ai nuovi linguaggi. Quindi in mezzo c'è il problema enorme che è quello dell'accesso, cioè il digital divide pone l'accesso, se cioè ci sei dentro diciamo, la possibilità di attivarti online o non ci sei. Ma è per questo che io, dicevo, penso che la democrazia sia la cornice all'interno del quale avvengono dei processi che devono avvenire in questo momento di transizione dentro e fuori. Dopodiché quello che dice lei è necessario, cioè è impossibile non pensare a un futuro senza un'alfabetizzazione digitale diffusa e programmata. In questo senso deve sicuramente esserci un progetto dal punto di vista educativo. Molti lo stanno facendo dal punto di vista locale, però c'è bisogno di un progetto nazionale forte, insomma, su questo, che riguardi sia la digitalizzazione, sia il linguaggio, sia il modo in cui ci si esprime online e soprattutto la capacità di leggere dei fenomeni. Cioè, quando parliamo di possibilità di partecipare online ai processi democratici e parliamo di comprensione profonda anche della modalità di costruzione di policy, lì l'alfabetizzazione non è solo digitale. Quindi il tipo di progetto che ci vuole è un progetto radicale, insomma, tipo quello che c'è stato in Italia negli anni 50-60, ecco.
L'altro elemento è quello della proprietà di questo spazio, no? Perché la democrazia nasce come spazio pubblico, naturalmente l'abbiamo sempre conosciuta così, all'interno della, diciamo, dei processi invece di digitalizzati, così, di digitalizzazione o comunque delle reti, la presenza del privato è molto forte, no? Le aziende private, cioè noi ci interfacciamo solitamente con aziende private, anche qui va capito bene qual è lo spazio ed il rapporto pubblico-privato rispetto a questo tema enorme del futuro della democrazia.
Questo ha ragione, perché spesso noi deleghiamo per esempio a piattaforme proprietarie come Facebook la partecipazione o la parapartecipazione dei paesi, per esempio, no? Se vede lei, adesso quasi tutti i comuni italiani sono online, giustamente, diciamo, per promuoversi, giustamente per dare le notizie, però poi lo spazio di fatto è privato. E da quel punto di vista c'è un problema rilevantissimo, che è il problema della internet governance, cioè chi decide come regolare la rete e chi è più forte. Allora, sicuramente le multinazionali sono più forti degli stati in questo momento e ce l'hanno dimostrato più volte. Dal punto di vista invece della partecipazione, le piattaforme di partecipazione democratica che vengono utilizzate a scopo istituzionale, quelle di open government per intenderci in Europa, sono per lo più pubbliche, fatta eccezione per la Gran Bretagna che ha una tradizione di sviluppo privato. Pubbliche nel senso che ci sono dei codici open source che possono essere liberamente implementati dai vari paesi o dalle città che intendono promuovere appunto dinamiche di tipo partecipativo. Quindi da questo punto di vista, cioè, il problema è molto a monte, è a monte rispetto alla proprietà della rete. Diciamo, quello nel medio livello in realtà potrebbe essere superato, perché comunque l'Unione Europea ci ha dato, diciamo, un bel pacchetto di codici liberi che vengono implementati dagli attivisti dell'open source. Quindi, da questo punto di vista non ci dovrebbe neanche essere il bisogno delle piattaforme proprietarie per partecipare. Altro discorso è Rousseau, chiaramente, perché lì avviene un partito che è un soggetto di tipo pubblico che effettua la sua partecipazione su una piattaforma di tipo privato, quindi in qualche modo opera una struttura dal punto di vista della teoria della teoria democratica nei confronti della sfera pubblica, che è di per sé pubblica, no? Perché comunque noi nel nostro DNA come tradizione abbiamo sempre in qualche modo finanziato i media, i giornali, le radio, ho trovato modelli di finanziamento di tipo pubblico-privato, oggi questi modelli si chiamano partenariati e però vengono anche regolamentati, quindi insomma sicuramente dovremo pensare a una regolamentazione anche della partecipazione dentro piattaforme di tipo proprietario.
Ecco, c'è da fare un enorme lavoro a tutti i livelli, probabilmente, però mi sembra in generale la nostra classe politica sia ancora, insomma, abbastanza deficitaria da questo punto di vista, almeno per quello che sembra ad una lettura, e magari può essere superficiale, magari mi sbaglio, però sicuramente il lavoro da fare è profondissimo. Allora le chiudo con un'ultima domanda. Il Movimento 5 Stelle è stato quello che più ha puntato sulla questione della democrazia digitale, la cittadinanza digitale, eccetera, eccetera. Poi, diciamo, non entriamo nel merito se sia stato fatto bene o male, ma sicuramente il concetto è passato anche grazie a quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle. Però paradossalmente in questa fase politica lo spazio aperto della rete, delle reti, sembra andare a servizio di un progetto politico di stampo quasi nazionalista, no? Insomma, legato ad una identità molto nazionale. Non è un po' una contraddizione?
da un lato è una contraddizione, dall'altro non lo è, perché evidentemente da un lato c'è un'istanza primaria che è quella dell'apertura alla partecipazione, direi la retorica della partecipazione, no? Perché lì parliamo più che altro di democrazia diretta. Fatto bene o male non è importante, la cosa rilevante è che l'ha portata comunque all'interno di un dibattito che è quello italiano, dove non si parlava per niente di partecipazione. Quindi questo sicuramente, se non dal punto di vista locale. Noi, diciamo, fatta eccezione per Toscana e Emilia Romagna, grandi virtuosismi di partecipazione nel passato non li abbiamo visti dal punto di vista nazionale, meno che mai. Quindi il merito è sicuramente quello di averle portato dentro un dibattito. Allora, oggi è però necessario tenercelo questo argomento dentro al dibattito. Cioè, in Italia, non faccio una considerazione sull'attuale classe politica, che ancora dobbiamo vedere, insomma, all'opera, per cui non mi interessa dire se sono bravi o cattivi, però è necessario fare un ragionamento A sulla tecnologia, perché noi non ci ragioniamo affatto. Cioè, la tecnologia sembra o una panacea di tutti i mali, o una panacea per qualunque cosa, oppure il male assoluto. Allora, non è né l'uno né l'altro, la tecnologia è neutra, di per sé sta a noi come la utilizziamo, alle politiche che ci facciamo girare intorno, al progetto di mondo che abbiamo per il futuro. E qui un dibattito manca, quindi quello dobbiamo portare all'interno della sfera pubblica, sicuramente, noi accademici, giornalisti e chi, diciamo, fino ad oggi ha contribuito ad arricchirla. Quindi loro hanno avuto il merito di averlo perlomeno iniziato, questo discorso, però ce lo dobbiamo mantenere, perché altrimenti, diciamo, il discorso si svilisce e diventa retorica della partecipazione, retorica, insomma, della panacea che viene rappresentata dai moderni mezzi della tecnologia digitale.